passaggi rurali, in viaggio dai Colli Euganei all'Adige.
Sono Sabina Magro e oggi vi accompagno in un itinerario tra archeologia e natura, acque e terre, che prende avvio in pianura e ci porta a destinazione alle pendici dei Colli Euganei. Un tragitto breve e facile da percorrere, con pochissime salite, ma ricco di storie plurimillenarie. Faremo tappa a Montegrotto Terme, alle aree archeologiche e a Villa Draghi, e a Torreglia, al biotopo di San Daniele, a Villa dei Vescovi di Luvigliano e alla Fonte Regina. La stazione ferroviaria di Terni Euganee vede rallentare tutti i principali treni che collegano Venezia a Roma e, pur di piccole dimensioni, è sempre affollata. È infatti la stazione a servizio dell'intero comprensorio delle terme. Terme sorte grazie alla qualità dell'acqua, calda, ricca di sali, di fanghi, riconosciuti presidio medico. Diversi comuni dell'area hanno infatti aggiunto al nome principale la definizione di terme, facendo di questi centri un riferimento internazionale per la cura della salute e la ricerca di quel benessere del corpo e della mente che qui non ha uguali. Da qui parte il nostro viaggio. Saliamo in bicicletta e i pedali muovono anche i pensieri. Piccolo luogo, grande storia? Sì, come dimostrano le ricerche dell'Università di Padova, che da anni cura il progetto Acque Patavine. Il termine, che si usa solo al plurale, indica proprio la presenza di fonti di acqua termale, che hanno un legame preciso con la città di Patavium, cioè Padova. Qui, fin dal tempo dei Veneti antichi, quel popolo che dà il nome alla regione Veneto e che è contemporaneo e collegato agli Etruschi e ai Greci, si veniva per l'acqua, naturalmente calda, anzi bollente, dato che raggiunge i 60-90 gradi di temperatura e che ancora oggi esala i suoi fumi dai fossi. È difficile da immaginare, ma 2500 anni fa circa, ai piedi del Colle di Berta, dove oggi si trova l'omonima area archeologica che prende il nome dal colle, sul quale sorgeva anche una torre medievale di cui si riconosce l'aspetto, vi era un lago poco profondo che ha conservato migliaia di coppette per bere in terracotta, statuine in bronzo di persone e di cavalli, gettate come dono ad una divinità. Probabilmente si era già allora compreso il potere sanificante dell'acqua, a cui si attribuiva la cura di diverse malattie, ma lo si associava a una sorta di miracolo o comunque alla sfera del sacro, facendo del lago un vero e proprio santuario frequentato come luogo di culto. E così fu fin quando in epoca romana si costruirono lussuosi edifici, stabilimenti termali per godere al meglio di questo dono della natura, che le fonti latine, ma si sbagliano, attribuiscono all'origine vulcanica dei Colli Euganei. Il Colle di Berta è legato anche a una leggenda omonima. Si riferisce a un fatto storico realmente avvenuto, cioè da queste parti aveva terreni e aveva relazioni l'imperatore Enrico IV di Germania. Berta era un'anziana del luogo che entra in relazione con l'imperatrice, la moglie dell'imperatore, e che crea attorno a sé tutta un'attesa di colei che fila e tesse in attesa che qualcosa cambi, ma nulla cambia. Possiamo paragonare la leggenda alla vicenda di Penelope, ma siamo qui, siamo ai piedi dei Colli Euganei e il passato del Medioevo ci parla attraverso queste memorie, queste figure e anche questi luoghi. Percorse alcune centinaia di metri, facciamo una prima sosta. Siamo in viale della stazione all'altezza dell'area archeologica e già dalla strada possiamo vedere e riconoscere le fondazioni di quelle che furono tre piscine d'acqua, rispettivamente fredda, tiepida e calda, come nella migliore tradizione romana. Ma qui l'acqua andava raffreddata anziché riscaldata per poter immergersi. Rimangono mattoni, elementi in trachite e qualche frammento di marmo lunense, meglio noto come da Carrara. Ma chissà come appariva questo luogo nel primo secolo d.C., quando lo frequentava la bellissima Claudia Toreuma? Quanti applausi raccolse quando si esibì nel teatro che ancora si riconosce in questa vasta area archeologica? Morì giovanissima, a soli 19 anni, scampando agli insulti della vecchiaia, come sta scritto sulla sua tomba, rinvenuta lungo la strada che conduceva a Padova. La piansero in molti suoi fan, tra i quali anche l'imperatore. Riprendiamo la nostra bici e ci dirigiamo verso i colli che quasi invadono la pianura con il Monte Alto da cui si affaccia Villa Draghi, la nostra prossima tappa. Arrivati all'imbocco del sentiero, percorriamo a piedi l'ultimo tratto e raggiungiamo la villa, oggi proprietà del comune di Montegrotto. L'edificio evoca Palazzo Ducale a Venezia e fu ricostruito così nell'Ottocento, sui resti di una villa ben più antica. Dal terrazzo, volgendo lo sguardo a nord, si gode di un ampio panorama. Al di là dei dolci profili dei Colli Euganei, intravediamo l'altopiano di Asiago, le Prealpi, che sembrano vicinissimi. Questo è un aspetto che mi è davvero caro. Leggere gli elementi del paesaggio che si trasformano in riferimenti topografici orienta, rassicura e stimola ad avvicinarsi a guardare oltre e non solo con gli occhi. Prendiamo la strada entrando nel circuito dell'anello ciclabile dei Colli Euganei. Un tratto tutto in pianura ci porta al biotopo San Daniele nel comune di Torreglia, meglio conosciuto dagli appassionati di pesca sportiva e non solo come Lago Verde. Qui il lago, anzi gli stagni, ci sono ancora, ma sono artificiali. Ciò che resta dei bacini scavati per l'estrazione di argilla con cui venivano prodotti mattoni e coppi in una vicina fornace non più attiva. Lasciamo la bicicletta all'inizio del percorso attrezzato e passo dopo passo ci immergiamo nel silenzio. Ci fa ascoltare le fronde degli alberi, mosse dal vento, il rumore dei rami secchi che si spezzano e affondano nell'acqua, il canto degli uccelli acquatici, il gracidare delle rane e il boccheggiare a galla delle carpe e altri pesci. Forse sono gli stessi suoni che udivano coloro che si muovevano in questi luoghi, prima che fossero disegnati da campi coltivati e aree abitate. Verso est vediamo il Colle San Daniele, sulla cui cima si trova il convento di monache benedettine. Verso nord, lo sguardo che ripercorre il corso dello scolo Rialto, si erge il Monte Ortone. E verso ovest si stendono le pendici terrazzate con file ordinate di vite ciliegi del Monte Sengiari, tutte insieme a far da corona alla foresta alluvionale residua. Sì, è vero, la parola foresta sembra esagerata, ma così si definisce l'insieme di alberi ad alto fusto, cespugli aggrovigliati, tra i quali si riconoscono l'ontano nero, il salice rosso, la frangola e persino una pianta erbacea dai fiori gialli, introvabile altrove, appartenente alla famiglia delle Asteracee, comunemente chiamata forbicina intera, per via della forma dei suoi acheni. Un ultimo sguardo al biotopo, poi torniamo a pedalare, senza fatica, direzione ovest. Un alto muro, coronato da merli in terracotta e aperto da una sontuosa cancellata, ci separa dalla Villa dei Vescovi, posta lì su questa collina che ci obbliga a una breve salita. Quando fu costruita nel 500 da Alvise Cornaro, vescovo di Padova, che qui si ritirava con una cerchia ristretta di coltissimi uomini per leggere, studiare e scrivere, Villa dei Vescovi era facilmente raggiungibile da est, e vi si accedeva salendo un monumentale ingresso a scale. Alvise Cornaro la volle a Lovigliano perché all'epoca si riteneva che in questa zona avesse avuto una proprietà anche Tito Livio, quel patavino illustre che, emulando Virgilio, dette alla città un fondatore epico, Antenore, come Enea per Roma, pura invenzione ma espressione di quell'orgoglio civico che torna vivissimo proprio nel Rinascimento. Villa dei Vescovi, infatti, fu progettata da Falconetto e vi intervenne poi Giulio Romano, i massimi architetti del tempo. Possiamo immaginare di rivederli armati di fogli che srotolano da mostrare ai muratori, arrivare a cavallo accompagnati da carri carichi di materiale da costruzione. Il rumore del cantiere doveva essere un vero concerto, ben diverso, ma non meno affascinante, di quelli goduti dagli ospiti della villa. La costruzione e il parco che la circonda sono stati recentemente restaurati con cura filologica e oggi sono visitabili e godibili da tutti noi. All'ingresso ci accoglie un giardino all'italiana, geometria perfetta e poche essenze botaniche ben scelte. E subito ci ritroviamo al tempo in cui tutto è cominciato e ogni dettaglio è frutto di una scelta con alle spalle un significato molto più complesso di ciò che appare. Ci sediamo su una delle poltrone che arredano i terrazzi e rileggiamo qualche pagina di Sulla vita sobria, scritto dal primo padrone di casa. Meglio vivere a lungo con sobrietà o un soggiorno ma da leoni? Cosa ci fa vivere bene? Quali sono le cose davvero indispensabili? Domande aperte per tutti noi. Prima di ripartire andiamo a curiosare lo studio dell'ultimo proprietario, il conte Olcese, che donò il bene al Fondo Ambiente Italiano e che oggi dobbiamo ringraziare per la generosità e la lungimiranza. Lasciare la villa è difficile perché qui si sta bene, si ritrova quell'armonia, quel piacere della bellezza che l'uomo ha saputo davvero valorizzare al meglio in un ambiente naturale già perfetto di per sé. Riprendiamo il percorso e portiamo a mano la bicicletta per un tratto, per spostarci lentamente alle pendici dei colli tra erbe spontanee, fiori, campi coltivate e le ultime propaggini dei boschi. Oltrepassiamo un'area industriale che, pur in continua crescita economica, non impatta in modo invasivo con quanto vi è attorno. La prima sede dell'azienda più antica di quest'area nacque proprio qui, per approfittare delle acque del rio Calcina, che ha scavato il suo letto nella trachite. Ne risaliamo a ritroso il corso lungo la strada principale, incontrando la cosiddetta Contrada dei Mulini. La parte più antica, il mulino di Valderio, oggi è stata ricostruita per ospitare una casa privata, ma questi muri erano già stati alzati nel Medioevo, quando i mulini appartenevano al monastero di Praglia. Dopo il 1400 verranno dotati di due poste molitorie con ruote a coppedello, cioè con cassette anziché pale, per sfruttare al massimo la poca portata d'acqua del rio, che poteva scarseggiare in base alle stagioni. Quanto lavoro, quanta fatica, quanta soddisfazione comportava trasformare i chicchi in farina. Proseguiamo superando l'ultimo tornante in direzione del Monte Rua e su un pannello di legno troviamo l'indicazione per la Fonte Regina. Il sentiero ci conduce nel cuore del bosco, fino a farci udire lo scroscio di una piccola cascata. Immersa nella Scaglia Rossa, una delle rocce sedimentarie dei Colli Euganei, circondata da felci, carici, dequisetti, con quel tipico profumo degli ambienti umidi ma con acqua corrente. La fonte, che prende il nome di Regina dalla qualità dell'acqua a temperatura costante intorno ai 14 gradi, e forse perché tra le altre più vicine è la più ricca, è nota fin dall'epoca romana. Veniva chiamata acqua patavina, cioè sorgente da cui partiva l'acquedotto, fatto da indistruttibili tubature in trachite, che arrivava fino al cuore di Patavium, ossia Padova. Questa sorgente fu motivo di vivace confronto nella definizione dei confini tra i patavini e gli atestini, cioè i cittadini delle due grandi città del tempo, Padova e Este, che invocarono la consulenza di uno di fuori, tal Lucio Cecilio Metello Calvo, proconsole della Repubblica Romana. Fu proprio lui, intorno al 141 avanti Cristo, in piena fase di romanizzazione, cioè di graduale, pacifico transito dallo stile di vita dei Veneti a quello dei Romani, a stabilire che il limite tra i due territori fosse delineato dall'orografia dei Colli Euganei, ponendo i cippi confinari ritrovati a Galzignano, sul Monte Venda, a Teolo e chissà quanti altri ancora non ancora tornati alla luce o dispersi. Lucio Cecilio Metello Calvo fece scrivere questa importante decisione su un grande masso in trachite, oggi esposto nella Sala Sesta del Museo Nazionale a Testino di Este. In questa vicenda la questione prioritaria fu proprio il rifornimento d'acqua che Este raccoglieva dall'Acqua Testina, oggi Buso della Casara a Valnogaredo, e Padova alla nostra Fonte Regina. Una delle occasioni poco conosciute in cui i Romani non sfoderarono la spada, ma si misero in ascolto di chi visse questi luoghi con rispetto, dialogo e diplomazia di rara finezza. Una storia fatta di conoscenza accurata del territorio euganeo, delle sue risorse naturali, fruite e non sfruttate per garantire un'alta qualità di vita a tutti, perché l'acqua è davvero vitale ed è un bene più che prezioso oggi come allora. Si conclude così la nostra passeggiata che ci ha fatto attraversare diverse epoche storiche, dai primi insediamenti dei Veneti antichi, ai Romani, per arrivare agli splendori architettonici del Cinquecento e dei secoli della dominazione della Serenissima Repubblica di Venezia.
Dai Colli all'Adige è un'iniziativa del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, finanziata dal FEARS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, e da Fondazione Cariparo.